State ascoltando SBS Italian.
A Mosca l'ultimo saluto a Mikhail Gorbachev, niente funerali di Stato però per l'uomo della perestroica e del disgelo con gli Stati Uniti. Italia, appello del capo dello Stato Sergio Mattarella contro il caro dell'energia, intervenga l'Unione Europea. Ancora drammatica la situazione in Pakistan, 1200 morti e 33 milioni di sfollati a causa delle alluvioni. Calcio, negli anticipi di Serie A il Milan vince il derby, il Napoli batte la Lazio, pareggio tra Fiorentina e Juventus. Nel tennis l'australiana Ayla Tomljanovic mette fine alla carriera di Serena Williams. Buongiorno da Dario Castaldo con il notiziario di Radio SBS che apriamo da Mosca, dove nella giornata appena trascorsa migliaia di persone si sono date appuntamento per l'ultimo saluto a Mikhail Gorbachev, l'ultimo presidente dell'Unione Sovietica, morto all'età di 92 anni. Non sono stati funerali di Stato, ma la cerimonia funebre si è svolta nella Sala delle Colonne all'interno della Casa dei Sindacati, uno dei principali edifici del Cremlino, quella nella quale si sono svolte le esequie di tutti i leader sovietici a partire da Stalin. L'accesso è stato aperto al pubblico, oltre alle autorità, tra le quali il vice capo del Consiglio di Sicurezza Dmitry Medvedev, il primo ministro Mikhail Mishustin e capi di Stato estero come il leader ungherese Orban. Anche 2000 cittadini si sono messi in coda per un ultimo saluto al padre della perestroica. Ascoltiamo la testimonianza di Yulia Prividennaya, secondo la quale la Russia avrebbe bisogno di altri leader come Gorbachev.
We came to pay tribute to the real human Mikhail Gorbachev. I'd like us to have more people like him in our history, because thanks to him we had restructuring, acceleration and transparency. We need politicians to settle the situation in the world when it's on the verge of World War III.
L'assenza di Vladimir Putin, il fatto che il Cremlino si sia rifiutato di concedere i funerali di Stato è stata letta come un tentativo di screditare la perestroica, la politica che tra l'altro portò ad un disgelo dei rapporti con gli Stati Uniti alla fine della Guerra Fredda, bollata dall'attuale amministrazione di Mosca come un segno di debolezza. Putin, secondo quanto riportano i media locali, avrebbe comunque depositato una corona di fiori nell'ospedale nel quale è venuto a mancare Gorbachev. Intanto gli esperti parlano di una guerra anche economica alle porte tra Russia e Occidente, un'analisi che arriva all'indomani della mancata riapertura del gasdotto Nord Stream 2 da parte dell'azienda di Stato russa Gazprom e della decisione del G7 di imporre un tetto al prezzo del petrolio russo. Gazprom ha dichiarato che la mancata riapertura del gasdotto verso l'Europa è stata dettata da alcune perdite che impongono interventi strutturali, ma gli analisti ritengono che la decisione rappresenti solo un'altra mossa di Mosca per mettere pressione all'Occidente. Ascoltiamo lo scetticismo di Nathan Piper di Investec, il quale ricorda che anche durante gli anni più bui della Guerra Fredda l'Unione Sovietica continuava a rifornire di gas la Germania.
It's the further step in the economic war against Europe. So Russia was a reliable supplier of energy up until last year, and even through the Cold War they supplied gas to Germany. But as part of the invasion into Ukraine, they've continued to restrict gas supplies to Europe. And this is just the final twist in a bit of an end game, really, going into winter, where they've so severely restricted gas even further with the shutdown of Nord Stream 1.
Le prospettive sono nell'immediato problematiche, ha detto al riguardo il ministro dell'economia italiano Daniele Franco, intervenuto nelle ore scorse al forum di Cernobbio. Se si guarda la bolletta energetica del paese, cioè quanto costano le importazioni nette di energia, vediamo che alla fine del 2022 potrebbero far registrare un aumento di 60 miliardi di euro, il che significa circa 3 punti di prodotto interno lordo e un enorme deflusso di risorse dall'Italia verso l'estero. Il ministro Franco ha confermato che il governo italiano interverrà con un decreto la prossima settimana, ma che inseguire l'aumento dei prezzi non basta più. Il punto importante è ridurre il prezzo dell'energia, ha detto. Al forum è arrivato anche un messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale ha chiesto all'Europa un altro salto in avanti per calmierare i prezzi dell'energia, paragonando l'eventuale intervento di Bruxelles a quella serie di iniziative comuni all'insegna della solidarietà e delle politiche di condivisione di rischi e benefici che hanno caratterizzato la prima fase della pandemia. Le parole del Capo dello Stato hanno fornito un assist ai partiti, visto che il tema del caro bollette resta al centro del dibattito politico quando mancano 3 settimane esatte alle elezioni del 25 settembre. Bene l'appello di Mattarella, ma bisogna ripensare alle sanzioni contro la Russia per salvare i posti di lavoro, ha dichiarato il leader della Lega Matteo Salvini. Altro che nazionalisti e patrioti, Salvini ha in mente un'Italia pro-Putin, queste le parole del leader del Partito Democratico Enrico Letta. Di Maio chiede un decreto taglia bollette, mentre i Verdi tornano a spingere per il sostenibile.
Tassazione degli extra profitti da restituire direttamente sui conti correnti di famiglie e imprese, un prezzo calmierato del gas e subito un piano sulle rinnovabili per ridurre il costo dell'energia del nostro paese.
Queste le parole di Angelo Bonelli, leader dei Verdi. Veniamo adesso in Australia, dove tiene banco la polemica sui ritardi nei servizi di emergenza del Victoria che rispondono alle chiamate effettuate al 000. Secondo un'indagine, infatti, questi ritardi, in qualche caso addirittura di 10 minuti, avrebbero contribuito alla morte di 33 persone. Nel mese di gennaio soltanto il 38% delle chiamate ha ricevuto risposta nell'arco di 5 secondi, ragion per cui il ministro per i servizi di emergenza del Victoria ha spiegato che il governo Andrews sta lavorando per migliorarne l'efficienza. Anche l'Attorney General del Victoria, Jacqueline Symes, ha spiegato che l'esecutivo statale ha preso atto delle raccomandazioni emerse dopo l'indagine e che ha investito 333 milioni di dollari nell'assunzione e nella formazione di personale.
The government has made significant investment to strengthen our emergency call taking service with more than $333 million to meet demand, bring on more call takers, more dispatchers and more support workers. We have an aim of 400 extra staff.
Torniamo all'estero, andiamo in Pakistan perché il paese è ancora in ginocchio per le disastrose conseguenze delle alluvioni. Il bilancio si fa sempre più drammatico. Dall'inizio delle devastanti piogge monsoniche sono oltre 1200 le vittime registrate, mentre gli sfollati ammontano a 33 milioni. Il governo sabato è tornato a chiedere aiuti per affrontare questa catastrofe che non ha precedenti nel paese. Ad essere particolarmente colpita è la regione del Baluchistan, dove la gente ha perso praticamente tutto. Salih Saeed, capo della Protezione Civile Nazionale, ha raccontato che i primi aiuti stanno cominciando ad arrivare anche nelle zone rimaste isolate dalle frane e dalle inondazioni che hanno reso impraticabili le strade.
We are reaching people with essential supplies. Those who have lost their livelihoods will be and are getting food. Those who have lost their homes are getting emergency shelter, tents and the like. And of course, the distribution of clean water. The risk of waterborne diseases is very, very high, and it's essential that people get the aid they need.
Andiamo adesso negli Stati Uniti, dove la NASA, l'agenzia spaziale americana, ha deciso di annullare anche il secondo tentativo di lancio della missione Artemis 1 diretta alla Luna a causa di una perdita rilevata durante il caricamento dell'idrogeno liquido che dopo 3 tentativi non è stato possibile eliminare. La decisione è stata presa dal direttore di lancio, Charlie Blackwell Thompson, dopo il primo no-go dei tecnici. Non c'è garanzia che decolleremo, ma ci proveremo, aveva detto il responsabile della missione Mike Sarafin durante una conferenza stampa di venerdì. Viceversa, il portavoce della NASA, Darrell Nail, ha spiegato che la perdita rappresenta un ostacolo al momento insormontabile.
The leak is in the plate cavity around the quick disconnect, indicating that there is a QD seal leak. This is not the same as last time. I want to note that. Again, not the same QD as the previous hydrogen leak. This one has been tight in 5 previous flows.
Diamo uno sguardo ai cambi. Questa mattina il dollaro australiano vale 68 centesimi di euro e viene scambiato a 68 centesimi di dollaro statunitense. Per quanto riguarda lo sport calcio, erano 3 gli anticipi della 5ª giornata di Serie A in programma nelle ore scorse. Il Milan si è aggiudicato il derby contro l'Inter per 3-2, nerazzurri in vantaggio dopo 21 minuti con Marcelo Brozovic, pari rosso-nero con Leo al 28esimo. Ad inizio riprese i campioni d'Italia trovano 2 volte la via del gol, prima con Giroud al 54esimo e poi ancora con Leo al 60esimo. L'Inter ha accorciato le distanze con Dzeko al 67esimo. Nelle altre gare, 1-1 al Franchi di Firenze tra Fiorentina e Juventus, bianconeri in vantaggio dopo 9 minuti con il polacco Arkadiusz Milik, pari della Viola alla mezz'ora con Kouame. la formazione di Vincenzo Italiano si è poi vista annullare dal VAR il gol del possibile 2-1 realizzato da Jovic. Nel terzo e ultimo anticipo il Napoli è andato a vincere per 2-1 allo Stadio Olimpico contro la Lazio. Vantaggio immediato dei biancocelesti con Zaccagni dopo 4 minuti, pareggio dei partenopei al 38esimo con il coreano Kim, gol partita di Kvaratskhelia al 16esimo del secondo tempo. In virtù di questi risultati, in testa alla classifica ci sono Milan e Napoli con 11 punti, seguite da Atalanta e Roma che di punti ne hanno 10 ma hanno anche una partita in meno, poi Juventus e Inter a quota 9. Oggi in programma altre 4 gare, Cremonese e Sassuolo, Spezia Bologna, Verona, Sampdoria e Udinese Roma. Il turno si concluderà poi nel lunedì italiano con 3 posticipi, Salernitana Empoli, Torino Lecce e Monza Atalanta. Per quanto riguarda i motori, sarà il campione del mondo Max Verstappen a partire dalla pole position del Gran Premio dei Paesi Bassi di Formula 1. Il pilota olandese della Red Bull ha preceduto nelle prove di ieri il ferrarista Charles Leclerc. Sul circuito di Zandvoort partiranno dalla seconda fila l'altra Ferrari, quella di Carlos Sainz, e la Mercedes di Lewis Hamilton, quinto tempo per l'altra Red Bull, quella di Perez, mentre Daniel Ricciardo partirà solo dalla nona fila con la sua McLaren dopo aver fatto registrare il 17esimo tempo. Per quanto riguarda il tennis, l'australiana Ayla Tomljanovic ha messo fine alla strepitosa carriera di Serena Williams nel terzo turno degli US Open. L'americana è stata infatti sconfitta in 3 set, 7-5, 6-7, 6-1, e poi tra le lacrime salutato il pubblico di New York in quella che è stata la sua ultima partita ufficiale in singolare, l'ultima partita della tennista più vincente dell'era Open. Per quanto riguarda il resto del torneo, oggi i due azzurri provano a raggiungere gli ottavi di finale. Lorenzo Musetti è in campo in questo momento contro il bielorusso Ivashka, mentre Jannik Sinner scenderà in campo tra poco contro l'americano Nakashima. Tra le donne avanzano Azarenka e Kvitova, che l'ha spuntata al termine di una durissima battaglia contro la spagnola Muguruza. A proposito di spagnoli, tutto facile per Carlos Alcaraz, qualificato per gli ottavi, mentre all'alba di domani Matteo Berrettini sfida l'iberico Davidovic Fochina per un posto nei quarti di finale degli US Open. Approfondimenti per quanto riguarda lo sport nel programma che segue questo notiziario, che concludiamo con le previsioni del tempo per oggi. Ad Adelaide nuvolosità a tratti e una temperatura massima di 16 gradi, cielo coperto anche a Brisbane 21, sereno a Cairns 27 la massima, nuvoloso a Canberra 15 gradi, giornata di sole viceversa a Darwin dove la colonnina di Mercurio salirà fino ai 33 gradi, a Hobart precipitazioni a tratti 13, a Melbourne cielo coperto con una temperatura massima di 14 gradi, a Perth isolati piovaschi 21, per finire acquazzoni a Sydney dove la temperatura massima salirà fino ai 18 gradi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.